Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Questa è Pop Sera fino alle 20:30. Ci sarà un'intervista con un cittadino palestinese di Kusra in questo Pop Sera verso le ore 19. Torniamo sulla figura di Federico García Lorca, questo è il novantesimo anniversario della sua uccisione. Ma partiamo come ieri dalle nuove tecnologie e da questa sfida tra giganti, tra Stati Uniti e Cina. Oggi si è saputo che la Unitree Robotics, produttore cinese di robot umanoidi con sede a Hangzhou, ha debuttato nella borsa di Shanghai con un balzo del 629% rispetto al prezzo di offerta pubblica iniziale, arrivando a 1100 yuan per azione. La capitalizzazione, per dare un'idea della società, ha così raggiunto circa 445 miliardi di yuan, pari a 66 miliardi di dollari. Collegamento Gabriele Battaglia. Buonasera Gabriele.
Buonasera Sciocchi, buonasera a tutti gli ascoltatori.
E oggi questa notizia un po' ha ribaltato tutte le piazze, perché comunque la Cina ormai è in un'altra dimensione rispetto al resto del mondo.
E sì, è una notizia che da noi giunge improvvisa, ma che in realtà viene da abbastanza lontano. Il fondatore di Unitree Robotics è un giovane imprenditore, Wang Xinxin, ha solo 36 anni, ed è una tipica storia cinese, se vuoi. Questo ragazzo, diciamo così, ha studiato innanzitutto, a differenza di quello che succedeva fino a pochi anni fa, ha un curriculum di studi tutto in Cina, quindi a testimonianza anche ormai dell'altissimo livello che ha raggiunto l'insegnamento in Cina, soprattutto per quanto riguarda le materie tecniche e scientifiche. E dopo essere passato attraverso alcune esperienze di lavoro, lo ha studiato Maccatronica, parola di cui io non conoscevo neanche l'esistenza. Però ecco, dopo essere passato attraverso varie esperienze di lavoro, ha fondato appunto Unitree, facendola diventare ben presto la più grande azienda a livello mondiale di robotica. Allora, in questo ha cavalcato un trend tipicamente cinese. Già qualche anno fa io feci un reportage, mi ricordo, sulla penetrazione dei robot, per esempio, nelle campagne per fare i lavori. Quindi non solo i droni, no? Ma anche proprio la robotica a terra. E soprattutto il 17 febbraio del 2025, quando ha creato un convegno con i maggiori imprenditori privati cinesi, Xi Jinping ha messo in prima fila tutti quelli delle nuove tecnologie, e tra questi c'era anche il nostro Wang Xinxin. Quindi è entrato, come dire, nella stanza dei bottoni, in quelli che contano. E quindi questo nota 17 febbraio 2025, quindi 15 giorni prima che Trump lanciasse la sua Liberation Day con le tariffe sparate a destra manca, la Cina si stava già preparando per dare impulso al proprio settore tecnologico. E Xi Jinping aveva fatto proprio un appello a tutti questi tycoon della tecnologia, tra cui Wang Xinxin, a collaborare, cooperare, creare convergenze per questa nuova sfida che dovrebbe fare la Cina una potenza mondiale nel campo della tecnologia.
Vai.
No, lui a questo punto, questo boom in borsa è quasi scontato, perché gli investitori cinesi, e questo boom è stato determinato molto dai piccoli investitori cinesi, come potremmo essere io e te se avessimo dei soldi da investire, ok? Che giocano in borsa. Ecco, leggevo che è stato molto determinato da questi piccoli investitori. Bene, questi leggono i messaggi politici e nel momento in cui Xi Jinping ti mette in prima fila quando riunisce gli imprenditori privati, questo vuol dire che è un segnale che il sistema, il capitalismo di Stato cinese dice che quello è un settore giusto nel quale investire.
Ecco Gabriele, la Cina dispone di grandi risorse di terre rare, ha le tecnologie, ha la conoscenza, ricordiamo che nell'intelligenza artificiale in questo momento sta facendo concorrenza ai giganti americani, tutti gli ingredienti per fare sì che a Washington, non solo Trump, ma a Washington c'è molta preoccupazione.
Ma sai, io non so se quanta preoccupazione ci sia a Washington, perché è molto difficile leggere, come dire, interpretare che cosa pensino a Washington, soprattutto in questa fase. Sicuramente la Cina ha inserito nel proprio piano quinquennale che è stato varato proprio quest'anno, nel Lianhui, nella seduta doppia seduta dei parlamenti, di sessione dei parlamenti a marzo di quest'anno, ha lanciato un nuovo piano quinquennale che è tutto incentrato sulla tecnologia. E la robotica è uno dei settori chiavi, insieme naturalmente all'intelligenza artificiale. Anzi, le due si compenetrano. Ti faccio un esempio. Per esempio, nel settore energetico, siccome la Cina punta sempre più sulle rinnovabili, bene, le rinnovabili però sono più difficili da gestire a livello di rete rispetto alle energie tradizionali fossili. A questo punto interviene l'intelligenza artificiale che dovrebbe coordinare questa rete, e i robot sono esplicitamente citati come uno strumento per andare a riparare danni, eventuali danni, interruzioni in questa rete energetica guidati dall'intelligenza artificiale. In più hanno un grande appeal in questo momento al Chunwan, che è il grande veglione di Capodanno cinese, se ti ricordi di quest'anno c'è stata questa danza dei robot che erano proprio della Unitree, erano proprio di Wang Xingxing, e questo chiaramente ha un grandissimo appeal presso il pubblico cinese
anche tra i giovani.
Anche tra i giovani, chiaramente, e da lì poi da cosa nasce cosa, perché poi sempre più giovani si interessano alla materia, sempre più giovani vanno a studiare quelle materie, e qui dietro tutto questo c'è la grande speranza della Cina che con il salto tecnologico si risolvano tutti una serie di problemi dell'economia, che notizie appunto che abbiamo dato ieri in questo momento fa fatica ancora un po', no? I dati non sono sicuramente ottimi, la crescita c'è ma è inferiore alle aspettative, e la speranza della Cina esplicita delineata nel piano quinquennale è proprio quella che sia il salto tecnologico a risolvere tutta una serie di problemi.
Grazie Gabriele.
Grazie a te Sciacchi, e grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato.
Grazie. In collegamento Andrea Di Stefano, buonasera Andrea.
Buonasera Sciauchi.
Ecco Andrea, oggi parliamo della Paramount, ieri era tutta un'altra storia, e questa è anche una sfida tra giganti. Ricordiamo che la Paramount ha messo gli occhi sulla Warner Bros, ma in questo momento ci sono alcuni stati stanno cercando di bloccare questa fusione. Da qui la richiesta della Paramount a questi stati di depositare una cauzione di quasi 2 miliardi di dollari, perché così copriranno i costi che la Paramount dovrebbe sostenere in caso di ritardo dell'acquisizione. Ecco, da dove partiamo?
Ma partiamo innanzitutto dallo spiegare che la conquista da parte di Paramount di Warner non significa solo la casa appunto hollywoodiana, gli studios, ma un'implicazione molto rilevante in quello che è considerato il nuovo business nell'entertainment, e quindi lo streaming di contenuti che negli Stati Uniti significa anche streaming via cavo e via internet, perché altrimenti non si comprenderebbe del tutto il motivo di questo contenzioso con i dipartimenti della giustizia. Poi c'è un risvolto anche, diciamo, politico, perché Paramount, prendendo Warner, prende anche il controllo della CNN e quindi di un canale televisivo notoriamente non allineato sulla linea della destra, non allineato sulla linea MAGA, né men che meno allineato all'attuale presidente Donald Trump. Quindi questi sono gli elementi di contorno per comprendere questa guerra legale. Paramount ha speso molti soldi, ha messo sul tavolo moltissimi soldi per conquistare Warner, che si
sembra
già
110 miliardi di dollari.
Esatto, sì. Esatto, che si era già accordata per vendere invece a Netflix, quindi c'è stata questa battaglia tra Netflix e Paramount che si è conclusa con la vittoria di Paramount dal punto di vista economico-finanziario. Però i soci, gli azionisti di Warner hanno messo una clausola molto importante, cioè per ogni trimestre di ritardo nell'esecuzione della fusione che doveva andare in porto entro il 30 settembre, Paramount è obbligata a versare poco meno di 700 milioni di dollari agli azionisti per ogni appunto trimestre di ritardo. Di qui nasce appunto questo inconsueto tentativo dei legali di Paramount di chiedere la cauzione al dipartimento della giustizia di questi stati, in primis a quello della California, che è il più aggressivo. Sostanzialmente la posizione degli avvocati di Paramount è: siccome il procedimento potrebbe andare avanti almeno fino al giugno del 2027, e questo potrebbe comportare una spesa per Paramount di circa 1,8 miliardi di dollari, e conseguentemente i legali chiedono una sorta di cauzione al dipartimento. Bisogna dire che l'ufficio di quello che possiamo considerare il ministro della giustizia, perché è il corrispondente del ministro della giustizia dello stato della California, ha finora dato risposte nettamente contrarie, dicendo: ma questa clausola l'hanno firmata loro, è un problema degli azionisti, è un problema di Paramount, cosa non c'entra l'amministrazione statale, che sta invece verificando in un confronto abbastanza acceso una posizione di violazione delle leggi antitrust per effetto di questa ipotetica fusione.
Ecco, Andrea, i procuratori degli stati non lo fanno per dispetto, ma ci sono delle preoccupazioni, le accennati. Per esempio, sappiamo che a ogni fusione questa operazione di solito significa anche taglio di posti di lavoro ad Hollywood, che è già sotto pressione per l'ingresso dell'intelligenza artificiale, e poi potrebbe ridurre anche il numero di film prodotti annualmente. E come dicevi tu, i gruppi editoriali temono per l'indipendenza di una rete come la CNN. Aggiungo che il capo David Ellison viene descritto come uno che ha stretti legami con Donald Trump.
Sì, lui è il figlio di Larry Ellison. Larry Ellison è il miliardario che è uno dei più grandi finanziatori di Donald Trump. Se si va a guardare tra i grandi finanziatori della campagna elettorale di Trump, Larry Ellison, che è il fondatore e il principale azionista dell'azienda che si chiama Oracle, che è quella dei database, insomma. Questo dà l'idea che questa fusione sia una fusione con una forte implicazione politica. Non a caso il Dipartimento della Giustizia federale, da cui dipende l'antitrust, ha approvato la fusione dicendo che non c'erano rischi per il mercato, in una visione completamente opposta rispetto a quella dei 12 stati che invece hanno intentato la causa. Bisogna dire che di questi 12 stati sono quasi tutti stati dove i governatori sono democratici. Quindi è evidente che questo scontro è uno scontro con una forte implicazione politica. Poi c'è anche un'implicazione oggettiva di antitrust, perché si metterebbero assieme delle piattaforme per lo streaming, Paramount Plus con HBO Max, dando in alcuni contesti, che sono quelli di alcuni di questi stati, dando alla futura Paramount Warner una posizione superiore al 50% del mercato dello streaming in termini di abbonati. E questo notoriamente negli Stati Uniti è un tema molto accolto con grande attenzione.
Grazie Andrea, buona serata.
Buona serata.
Grazie Andrea. Era Andrea Di Stefano su questa vicenda del Paramount. Ovviamente la seguiremo, perché è un braccio di ferro tra una multinazionale e la giustizia americana. Adesso andiamo in Siria. Vi ricordo alle ore 19 intervista da Kusra con un cittadino palestinese. Kusra, alcuni casi sono assediati dai coloni israeliani. Andiamo in Siria perché ieri Israele ha pesantemente bombardato una base militare e vogliamo capire il perché e il sentore, come ci racconterà Marco Maniano appena tornato da Damasco, e questo stretto legame, anche cooperazione militare, tra Siria e Turchia.
Diciamo che ci sono due indizi che fanno propendere decisamente verso questa lettura. Il primo è la sequenza degli eventi, perché questi bombardamenti, 8 attacchi in particolare che hanno colpito la pista, alcuni depositi o hangar nell'aeroporto militare di Abdulhur, che rimane, diciamo, per collocarlo sulla mappa, compone un triangolo tra Aleppo e Idlib, quindi siamo nel nord-ovest siriano, in una zona che ha cambiato area di controllo abbastanza di frequente nei primi anni della guerra, per poi stabilizzarsi sotto il controllo del regime poi caduto l'8 dicembre del 2024. Dicevamo, il primo elemento è la visita di funzionari turchi, funzionari militari turchi a questa base. E il secondo indizio è la rivendicazione da parte di Israele, perché nelle prime ore dopo questi attacchi tutti puntavano il dito verso Israele, ma mancava una conferma formale. La conferma formale, soprattutto con le parole utilizzate da Israele, dall'ufficio stampa, dall'ufficio politico di Netanyahu, ci confermano proprio questo, perché si dice: la Siria è sul punto di violare uno status quo in materia di sicurezza. Lo status quo in materia di sicurezza è uno status quo unilaterale completamente. Qui dobbiamo fare due passi indietro. Il primo è al 8 dicembre del 2024, data che ho già citato, quella della caduta del regime di Bashar al-Assad, e l'arrivo del nuovo sistema di potere, quello guidato da Ahmad al-Shara. Ecco, negli immediati giorni che seguono la caduta del regime di Assad, abbiamo una fortissima e capillarissima campagna di bombardamenti da parte israeliana, bombardamenti che vanno a distruggere praticamente tutto l'arsenale militare siriano in mano al precedente regime, ma anche alcuni elementi invece già gestiti dalle nuove forze di governo. In particolare parliamo della cancellazione di quasi tutti i mezzi pesanti e di tutta la contraerea siriana, che già non era esattamente una garanzia, l'abbiamo visto per chi viveva in Siria in quegli anni come me. I bombardamenti andavano molto spesso a segno perché avevamo batterie S-300 russe non esattamente all'avanguardia. La cancellazione di tutto questo impone quindi un status quo in materia di sicurezza, come lo chiama il governo israeliano, per cui Israele può muoversi abbastanza liberamente nel territorio siriano, la Siria non ha gli strumenti materiali e non soltanto politici per poter rispondere. Israele, oltre tutto questo, rivendica anche quindi con questo bombardamento il potere di porre proprio dei limiti non solo alla ricostruzione diretta delle capacità militari siriane, ma anche dei limiti alle alleanze che la Siria può stabilire da un punto di vista politico e militare, più militare che politico. Qui effettivamente abbiamo bisogno di anche considerare il precedente del aprile del 2025, quando successe pressoché la stessa cosa, cioè lo ricorderete probabilmente, Israele aveva attaccato le basi T4 e di Palmira, oltre all'aeroporto militare di Hama, tutto questo nel centro-nord della Siria, dopo che alcune squadre militari turche le avevano esaminate in vista di un possibile dispiegamento militare. E quindi Abdulhur sembra inserirsi esattamente in questa condotta, un messaggio molto molto chiaro.
Marco, questo può significare che la Siria potrebbe diventare il teatro di attacchi magari anche a bassa intensità tra Turchia e Israele?
Mi verrebbe da escludere, almeno per il momento, almeno per il breve periodo, breve medio periodo, un confronto diretto tra Turchia e Israele, perché soprattutto la Turchia non è l'Iran, può voler dire dal punto di vista israeliano che non è lo stesso grado di minaccia, qualunque cosa questo voglia dire, ma la Turchia non è l'Iran anche un po' per disponibilità militare, e già abbiamo visto che anche l'Iran è stato molto più resistente di quanto non si immaginasse, ma la Turchia è anche molto meno isolata politicamente, anzi è un paese che da un punto di vista diplomatico si è saputa muovere in questi anni, non sto dando un giudizio etico, morale o di valore, ma si è saputa muovere molto bene, molto pragmaticamente. Tuttavia va detto che la Siria è già un terreno di scontro tra Israele e Turchia, prima di tutto perché Israele dal dicembre 2024 a gennaio 2025 occupa delle porzioni di Siria, e questo non piace al principale padrino politico del cambio di regime, ovvero proprio la Turchia. Ma non solo, ci sono stati diversi momenti in cui, specialmente a luglio 2025, Israele e Turchia hanno sostenuto fronti armati diversi che si stavano scontrando sul terreno, e la mente va naturalmente a Sueida, quindi del sud della Turchia, e alla minoranza drusa che viene sostenuta anche militarmente da Israele, mentre le forze armate siriane e i gruppi beduini indirettamente dalla Turchia. Ecco, di questi episodi potremmo vederne progressivamente di più, ma mi verrebbe da dire non proprio nell'immediato, perché certo per Israele l'Iran oggi è la principale minaccia, ma ecco, collocarsi in questo quadro è sicuramente utile per Israele, anche perché è un paese che, lo sappiamo, ha bisogno o di conflitti o di espansioni territoriali, e la Siria e il sud del Libano sono il naturale sfogo a un paese che negli anni ha importato più di 700.000 coloni, che da qualche parte dovranno pur in qualche modo guardare. Ma quanto la Turchia deciderà di essere direttamente coinvolta, beh, probabilmente è troppo presto per dirlo, per quanto da qualche parte la Siria dovrà guardare anche per ricostruire la propria capacità militare in un'area in cui per geografia, beh, la Siria è molto interessante per tutti. We'll be right back.
brano si chiama Leila, loro sono Altıngün, un gruppo turco, sono dei ragazzi che vivono in Olanda. Ovviamente oppositori del regime di Erdogan. Sono le 19:01, questa è Pop Sera, fino alle 20:30 andiamo a Kusra in Cisgiordania. Kusra che è diventata il simbolo di un meccanismo che si ripete identico dal 1967 sotto governi israeliani di ogni colore. Cosa è successo? Cosa succede? Gruppi di coloni assediano le case di famiglie palestinese, acqua, corrente e cibo tagliati, l'esercito interviene per gestire l'ordine pubblico, ma non per fermare l'assedio. Col tempo l'avamposto si consolida, infine lo Stato normalizza tutto. Questo sistema ha un nome, si chiama colonizzazione. Martina Stefanoni ha intervistato un cittadino palestinese che abita a Kusra. Sentiamo la sua testimonianza.
Adesso com'è la situazione lì a Kusra?
Sì, quello che sta succedendo adesso è che ci sono moltissimi soldati, l'esercito israeliano, nel nostro villaggio e hanno chiuso tutta la zona. Hanno dichiarato che è una zona militare, la montagna e alcune delle case sono nella zona militare, ma lasciano che i coloni si muovano liberamente intorno alle case e tra la gente. Agli abitanti del villaggio invece dicono è una zona militare, non potete andare ovunque. Inoltre ci sono tre case sotto assedio.
Quindi siete ancora sotto assedio?
I soldati non permettono a nessuno di raggiungere le tre famiglie e se dobbiamo mandare loro del cibo ci vogliono 3 o 4 giorni perché bisogna mettersi in contatto con quello che chiamano Ertibat. È una sorta di ufficio di collegamento tra il governo palestinese e quello israeliano. Quindi dobbiamo passare attraverso questo canale per mandare loro del cibo.
I coloni sono sempre lì davanti alle case?
Ci sono tre case. Una è stata presa dai soldati che adesso stanno lì, in una delle case. Nelle altre due, invece, sì, ci vivono due famiglie, ma non possono uscire. Nessuno può andare da loro e noi non possiamo portare loro né cibo né altro. Sì, davanti ai soldati, ma i soldati fanno rispettare le regole soltanto agli abitanti del posto. Dicono alla gente che vive qui. Questa è una zona militare. Ai coloni, invece, lasciano fare tutto quel che vogliono. Quello che sta facendo adesso il governo israeliano è mandare qui l'esercito soltanto per poter dire al mondo siamo qui, siamo presenti, li proteggiamo, garantiamo la sicurezza, ma in realtà non è così perché ancora adesso lasciano che i coloni vadano in giro liberamente. I coloni sono soltanto 10 o 15 persone, potrebbero arrestarli e sarebbe finita, ma la polizia non ha portato via nessuno dei coloni.
They can take it to the jail and that's it. But police, they didn't take any settlers out.
Ma quindi anche tu sei bloccato dentro casa tua?
La zona militare è a circa 300-400 metri, quindi metà del villaggio non rientra nella zona militare. Però sai qual è il problema? Il villaggio è piccolo. Ieri i soldati sono andati verso alcune case, non proprio al centro, ma nella parte meridionale del villaggio, e hanno detto: questa è una zona militare, andatevene, oppure vi arresteremo. C'è anche una fabbrica dove lavoravano 25 persone del villaggio, l'hanno chiusa, hanno detto: è una zona militare, non potete lavorare.
Worker like from the village. They close it. They said it's military area. You cannot work.
Fare le cose normalmente della vita quotidiana, lavorare, eccetera, quindi anche quello è ormai impedito.
In realtà, da quando tutto questo è cominciato, 8-9 mesi fa, non conduciamo più una vita normale. Abbiamo smesso di vivere normalmente. Di notte continuiamo a fare dei turni per proteggerci. Dobbiamo stare continuamente in guardia per difenderci. Da quando sono arrivati i soldati la situazione è un po' meno grave, ma continuiamo a aver paura tutto il tempo. 3 o 4 settimane fa hanno attaccato la moschea e le hanno dato fuoco, e anche alcune case.
In 3 weeks or 4 weeks they attacked the mosque and they make a fire with a mosque. Did you see the pictures?
Yes.
Also some houses.
Ma la colonia è molto vicino a Kusra, al villaggio di Kusra.
Non c'è un solo insediamento, ce ne sono molti intorno a Kusra, circa 6 o 7, e dal 7 ottobre ne hanno costruiti di nuovi, circa 3 o 4 nuovi insediamenti. Questo è uno di quelli. Anche adesso stanno cercando di creare un insediamento. Cominciano con una tenda, poi arrivano le roulotte, delle specie di piccole stanze, e poi diventa un insediamento. Cominciano con un avamposto e poi si espandono da lì.
Ma tu come ti senti rispetto a tutta questa situazione? Nel senso, ormai sono passati più di 10 giorni dall'arrivo dei coloni, come hai detto, erano già successe molte cose anche negli ultimi mesi, negli ultimi anni. Cioè, tu pensi di voler lasciare il villaggio prima o poi, oppure vuoi restare lì?
But do you feel like you want to go to leave Kusra, or do you feel like no, I'm gonna stay?
Penso che la maggior parte delle persone non lascerà le proprie case e la propria terra, preferirebbero morire nelle loro case piuttosto che andarsene. È così per me e per la mia famiglia, e conosco molte altre persone che la pensano allo stesso modo. Quest'uomo, per esempio, che è venuto dagli Stati Uniti, lì può avere una bella vita, ma ha preferito tornare a casa sua, stare qui, sotto assedio, piuttosto che arrendersi e lasciare che gli portino via la terra e la casa.
Ma e i soldati che dichiarano che quella è una zona militare, però non si occupano di assicurarsi che alle famiglie arrivino il cibo, insomma, e i beni essenziali.
Let the people who live in the military zone to leave, but they are not doing anything to provide food and stuff for the families, right?
No, they let only just now, only just one family to live.
No, non lo fanno. Ci saranno forse un migliaio di soldati, stanno nelle case, anche in case che gli abitanti hanno dovuto lasciare. I coloni saranno 10, 15 e non agiscono soltanto nel nostro villaggio. Hanno attaccato circa 5 villaggi, perché questa montagna si trova in mezzo a diversi villaggi. Quindi parliamo di 10 o 15 coloni. 1000 soldati non riescono a controllare 10 o 15 coloni?
They attacked like 5 villages because this mountain is between the villages. Okay. Do you understand?
Yes.
So 10-15 settlers cannot the soldiers cannot control them. 1000 soldiers cannot control 10 or 15 settlers.
Com'è possibile?
Because they don't want. This came from the government.
Perché non vogliono, questo viene dal governo. A volte ci sono soldati e poliziotti che si comportano bene e ci dicono: non dipende da noi, ci dispiace.
We are sorry for that.
Te l'ha detto qualcuno dell'esercito?
Ha detto: ci dispiace, sappiamo che siete brave persone, che non siete voi a creare problemi, ma ci dispiace molto, non dipende da noi, dipende dal governo, viene dal governo.
I thank you all time, but we are very sorry.
Secondo te che cosa succederà lì a Kusra?
Davvero non lo sappiamo. Stiamo soltanto cercando di far arrivare la nostra voce in tutto il mondo, in tutti i paesi, affinché ne parlino, facciano pressione sul governo israeliano perché cambi questa situazione.
Dal 1967 gli insediamenti ebraici costruiti su terre palestinesi sono 288. Se Kusra cade saranno 289. Avete sentito l'intervista a un cittadino di Kusra, intervista a cura di Martina Stefanoni. قتلني بنظرة يبكي مع النقش شجرة سمعت صوت نوضني مرقد صوت اللي راح وفي وقت الحصاد وقال لي يبكي على لهم ميتين عايشين فوق الأرض وش دارت لك الأرض كي سقيتها بالدم وش دار لك الطير كي ضربته بالسام وش دار لك البحار كي رميت فيه السم وش دار لك زمان حتى وليت ما ترحم سمعت صوت في الليل يصلي صوت حنين شي داويني والفجر طول والجرح سكن ما حاب يرحل سمعت صوت طبول الحرب تشيب الشاب يولي شيخ والنار شالة ما درت حساب اللي يكتب التاريخ وش دارت لك الأرض سقيتها بالدم وش دارك الطير 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 كي ضربته بالسهم وش دارك البحار كي رميت فيه السم وش دار فيك زمان حتى وليت ما ترحم Radio Popolare, questa è Pop Sera. Torniamo sui femminicidi in Italia. Andrea Monti ha intervistato Paola Di Nicola Travaglini, magistrata che si occupa da anni di violenza di genere. Sentiamola.
La cronaca di questi giorni, da questa serie impressionante di femminicidi, ce n'è uno in particolare, quello avvenuto nel veneziano, che ha suscitato così degli interrogativi sul tema delle norme a protezione delle donne, in particolare quelle che denunciano. Allora la prima cosa che le chiedo è se c'è qualcosa che non va nelle norme a tutela delle donne o se invece il problema è un altro.
Il problema è un altro, nel senso che le norme a tutela delle donne, il cosiddetto codice rosso che inizia, pensate voi, dal 2011 con la ratifica della Convenzione di Istanbul ed è stato sempre più incrementato negli anni fino all'ultima legge sul femminicidio, prevede una cosa molto semplice, che una donna che denuncia di essere vittima di violenza domestica o violenza in una relazione stretta, una volta che ha depositato la denuncia di fronte a carabinieri e polizia o altri vigili urbani, insomma altre autorità che sono deputate a raccogliere questo tipo di denuncia, questa deve essere trasmessa immediatamente al pubblico ministero, il quale, essendo un magistrato che deve avere una competenza specifica e una formazione specifica sulla violenza contro le donne e sui fattori di rischio e segnali che rendono pericolosa una determinata condotta, deve decidere allo stesso tempo, in un termine molto breve, innanzitutto entro i 3 giorni di sentire nuovamente la vittima, nel caso in cui ci siano anche eventuali approfondimenti e convincimenti che deve realizzare rispetto a quanto è stato denunciato. Primo, quindi un immediato ascolto da parte o sua personalmente o di un suo delegato, quindi un poliziotto o un carabiniere formato o che dovrebbe essere formato su questo. Secondo, una volta ricevuta la denuncia, deve valutare se ci sono profili e quali profili per emettere o per richiedere al giudice una misura cautelare. Le misure cautelari sono di varia natura e di varie forme a seconda della pericolosità del soggetto, quindi a seconda che i fattori di rischio raccontati dalla donna sono più o meno gravi, il pubblico ministero chiederà a un giudice una misura cautelare a protezione prioritaria della vittima. Ci tengo a sottolineare questo dato perché è una norma, questa, sono norme che provengono dalle convenzioni internazionali e che hanno visto l'Italia condannata 8 volte dal 2017 ad oggi dalla Corte Europea per i diritti umani per sottovalutazione dei fattori di rischio. Concludo perché questo percorso si chiude con un giudice che in un termine molto breve di alcuni giorni deve a sua volta decidere se applicare o meno questa misura cautelare. Quindi voglio dire che a fronte questo percorso, che si chiama appunto percorso accelerato del codice rosso, è stato previsto perché la tempestività, l'immediatezza nella decisione è la ragione grazie alla quale le donne vengono salvate o non vengono salvate dalle istituzioni.
Quindi che cos'è che manca? La formazione necessaria a capire quando è che bisogna disporre un determinato provvedimento?
Allora, la legge sul femminicidio, ci tengo a sottolinearlo, ha previsto la formazione obbligatoria della magistratura in materia proprio di violenza contro le donne. E le dico anche che noi siamo l'unico paese che ha previsto una norma che stabilisca questa obbligatorietà. Quindi è una norma molto avanzata, c'è un problema di formazione. Chi riceve la denuncia, poliziotto, carabiniere, vigile urbano, finanziere, chiunque esso sia, e poi il pubblico ministero e poi il giudice, devono avere una formazione molto approfondita, ma non solo delle norme giuridiche, ma del riconoscere appunto i fattori di rischio. Lei pensi che secondo una ricerca del Regno Unito, il tentato strangolamento nel 43% dei casi viene visto in tutti i femminicidi. Il tentato vuol dire anche solo provare ad avvicinare le mani. Poi ci sono altri fattori di rischio, per esempio un fattore di rischio è quello della separazione in corso, oppure di avere dei figli piccoli, oppure di ritirare le querele. Cioè ci sono una serie di elementi che oggettivamente sono studiati da decenni in Italia e nel mondo per aiutare proprio la valutazione. Quindi ci vuole una formazione seria, capillare, omogenea sulla violenza contro le donne e soprattutto sui pregiudizi giudiziari. Il primo pregiudizio giudiziario, che tra l'altro noi vediamo nella società civile, è che le donne che denunciano lo fanno strumentalmente per mettere in difficoltà un uomo con il quale intendono separarsi. Ecco, questa è una modalità diffusissima nella società che ovviamente entra nelle aule di giustizia.
Ma lei, che si occupa da anni di questi temi e che fa questo tipo di lavoro, vede che qualcosa comunque piano piano sta cambiando da questo punto di vista oppure no?
Assolutamente sì. Intanto, questa nostra intervista 10 anni fa non ci sarebbe mai stata, e non perché le donne non morissero. Le donne morivano e venivano uccise dagli uomini nello stesso modo, i dati non sono mai cambiati, c'è un'attenzione maggiore del giornalismo, della società civile, ci sono i centri antiviolenza, c'è l'associazionismo delle donne, ci sono gli studenti, le studentesse, c'è un mondo che sta cambiando e che non consente più questo ridimensionamento. Quindi, dal punto di vista sociale e culturale, c'è stato un salto in avanti importantissimo del nostro paese, Ci sono stati rafforzamenti e aggiornamenti delle leggi. Abbiamo adesso approvato all'unanimità, nonostante si sappia qual è la situazione politica nel nostro paese, l'unica legge approvata all'unanimità è stata la legge sul femminicidio, che ha previsto, come le ho detto, non solo la formazione obbligatoria dei magistrati, ma non solo la definizione di femminicidio, che non è un delitto fondato sulla gelosia, sulla frustrazione, sulle patologie psichiatriche o altro. È un delitto di potere, è scritto nero su bianco sul codice penale. Questa è una rivoluzione culturale e giuridica importantissima, perché continuiamo a leggere, continuiamo a sentire che gli uomini uccidono per gelosia. Siamo ritornati culturalmente al delitto per causa d'onore, mentre lo abbiamo abrogato nel 1981, quindi finalmente sia l'ordinamento sia la società ha fatto passi enormi. Ma questo non basta, dobbiamo fare molto, molto, molto di più.
Intervista di Andrea Monti a Paola Di Nicola Travaglini, magistrata che si occupa da anni di violenza di genere. Vi ricordo, nella seconda parte di Pop Sera c'era un'intervista a un professore di filologia e di letteratura spagnola dell'Università di Cadice sulla figura di García Lorca. Invece adesso, prima di chiudere la prima parte di Pop Sera, andiamo a raccontare che cosa è stato politicamente García Lorca e come è stato divisivo nella società spagnola con Giulio Maria Piantadosi.
Ahora he descubierto una cosa terrible, no se lo digas a nadie. Yo no he nacido todavía. El otro día observaba atentamente mi pasado. Stava sentato nella poltrona di mio abuelo.
La voce che sentite è quella di Miguel Poveda, uno dei cantanti di flamenco più famosi della Spagna, e canta Poveda le parole di una lettera di Federico García Lorca al chitarrista Reginio Sanz, uno dei suoi amici più intimi.
Ni la sora de ispirazione.
Miguel Poveda ha dedicato gran parte della sua carriera a far conoscere i versi di Lorca attraverso il flamenco. Sono passati 90 anni da quel 18 agosto del 1936, quando Federico García Lorca fu trucidato a colpi di fucile dai miliziani franchisti alla periferia di Granada. Il suo corpo, gettato in una fossa comune, non sarà mai più ritrovato.
Hay mucha gente que dice, ¿por qué otra vez Federico? Porque precisamente
per Miguel Poveda c'è molta gente che continua a chiedersi perché continuare a parlare di Federico.
Precisamente Federico ha stato occulto, callato.
Perché Federico è stato troppo tempo nascosto e silenziato per la sua implicazione con la società, con la giustizia e con l'uguaglianza, spiega il cantante.
Sua implicazione anche con la società, con la giustizia, con la igualdad.
Ed è vero, Federico García Lorca è un tormentone della società spagnola. Ogni tanto ritorna, spesso e volentieri come un santo da mettere sull'altare e da venerare, a volte come un mistero, come nel caso della ricerca ancora senza soluzione del suo corpo. Ma è vero quello che dice Poveda. Federico García Lorca, nell'anno 2026, a 90 anni dalla sua morte, è tornato. E come quando era in vita, è tornato per scandalizzare. In questo 2026 non si è mai smesso di parlare di Federico. Opere di teatro, film, ma anche la riscoperta di una sua poesia inedita nascosta dietro una lettera d'amore scritta a un giovane amante di 19 anni.
Los de entre todas las noches del mundo decidieron matarme en una noche sin luna.
Marzo 2026, il Teatro Español di Madrid mette in scena Una noche sin luna, una notte senza luna, un'opera di teatro ispirata nella vita di Lorca, tutto esaurito già da mesi, e i biglietti che continuano a circolare si rivendono online al doppio del prezzo. A interpretare il ruolo di Federico García Lorca c'è Juan Diego Botto, uno degli attori più polemici della Spagna.
De mi muerte se han dicho muchas cosas, ¿verdad? De mi muerte se ha dicho que fue el azar, que fue un texto que yo escribí.
Della mia morte si è detto di tutto, che è stata la sfortuna, una disputa familiare, le discussioni per un terreno, l'invidia e poi anche la guerra in Spagna, recita Botto. Due ore di spettacolo che lasciano il pubblico senza fiato per spiegare che Lorca non è un'icona del passato, ma uno specchio del presente. Lorca, infatti, è uno dei 100.000 desaparecidos della guerra civile spagnola che dal 1936 sono abbandonati nelle fosse comuni che la Spagna ancora non si è degnata di aprire. Un Lorca simbolo della libertà di espressione, della persecuzione delle idee, proprio come ora nel mondo tecnofascista si cerca di fare con chi si oppone al pensiero dominante. È un Lorca che diventa simbolo dell'amore libero e negato in un momento storico in cui si nega la dignità delle persone trans e si cerca di sottomettere di nuovo donne omosessuali. E poi c'è il Lorca degli Javis.
Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan.
La Bola Negra, il film di Javier Ambrosi e Javier Calvo, premiato al Festival di Cannes, presenta un Lorca distante anni luce dal poeta raccontato nei libri di scuola, un Lorca queer, sensuale, dove la poesia diventa erotismo visivo e che fa della sua omosessualità il punto di partenza della sua ribellione.
Hace 90 años, Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay.
90 anni fa Federico García Lorca è stato assassinato perché era gay, spiega il direttore Javier Ambrosi durante la premiazione a Cannes.
Perché vogliamo parlare di quelli che non avevano una voce, che non potevano amare, che non potevano esistere.
Per Javier Calvo, questo film sulla vita di Lorca vuole dare voce a tutti quelli che sono stati silenziati, che non hanno potuto amare, vivere, che sono stati assassinati. E tutto questo non deve ripetersi mai più.
Para que no vuelva a pasar en el futuro.
Hasta ahora, poca gente ha explicado la relación de su homosexualidad con sus poemas.
La relazione tra l'omosessualità di Lorca e la sua poesia è ancora un tabù, spiega Emilia Hernández, fondatrice della storica libreria Berkana, la prima libreria LGTB di Madrid.
Y creo que había que reivindicarlo y se le ha reivindicado.
Lorca però è sempre stato al centro delle teorie revisioniste. L'obiettivo di una destra culturale che cerca di spogliarne i simboli di resistenza per renderli sterili e vuoti. Ed è per questo che sono nate mille teorie alternative attorno a Lorca. Non era abbastanza rivoluzionario, veniva da una famiglia dell'alta borghesia e quindi sotto sotto anche lui era spaventato dal comunismo ed era vicino ai valori tradizionali. Un revisionismo che ha cercato di infangare anche la sua morte. E quindi Lorca non sarebbe stato assassinato dai franchisti perché era antifascista e omosessuale, ma per una disputa familiare su alcune terre o per una vendetta letteraria.
Llegar a decir que la muerte de Lorca es como es por haber escrito La casa de Bernarda Alba.
Secondo Víctor Fernández, giornalista, scrittore ed esperto della vita di Lorca, dire che sia stato ucciso per aver scritto un testo teatrale come La casa di Bernarda Alba o per una questione familiare è deplorevole. È una mancanza di rispetto verso Lorca, ma anche verso le centinaia di vittime della repressione franchista.
Lorca si converte in un desaparecido.
Lorca viene fatto scomparire allo stesso modo di quello che vedremo durante il nazismo negli anni 30 o come si è visto in Cile o in Argentina nelle dittature degli anni 70.
Lo vedremo in Cile o in Argentina.
Rimane ancora però il mistero dei suoi resti. Per decenni gli archeologi spagnoli lo hanno cercato nel luogo dove sarebbe stato ucciso e seppellito. L'ultima campagna di scavo, iniziata nel 2009, durò 2 anni, ma il risultato ufficiale fu che non c'erano prove né di resti umani né di seppellimenti. E ora alcuni storici iniziano a pensare che forse la famiglia di Lorca, che aveva buoni contatti con le autorità franchiste, riuscì a riottenere il corpo dopo la morte per seppellirlo in forma privata, ma che non abbia mai detto niente per la vergogna verso le decine di migliaia di spagnoli che ancora rimangono interrati nelle fosse comuni.
bendita sea esta tierra que a mí me vio venir.
Sono le 19:28 minuti. Adesso linea al giornale di Popolare Network, noi ci sentiamo subito dopo.
Ascoltando Radio Popolare.
...19:46 minuti, seconda parte di Pop Sera. Domenica 23 agosto, 99 anni dall'uccisione di Sacco e Vanzetti. Margherita Napoletano, buonasera. Mi senti? No, non mi sente. Vediamo un attimo. Eccoci, vediamo adesso se mi sente. Margherita Napoletano, dipendente dal 1989. 99 dall'ospedale San Raffaele di Milano, coordinatrice RSU per il sindacato CUB Sanità, è stata licenziata in tronco lo scorso luglio. La motivazione ufficiale fornita dall'azienda riguarda una presunta violazione della sicurezza per aver fatto accedere una studentessa in formazione alla sala sindacale. Vediamo se mi sente. Pronto? No, non ci sentiamo. Magari cerchiamo di... magari di provare con il telefono normale e non con WhatsApp. Vediamo. Intanto ci sentiamo un altro brano e cerchiamo di recuperarla. Forse ce l'abbiamo fatta con il vecchio telefono. Pronto, Margherita?
Buonasera a tutte e a tutti.
Buonasera. Allora, si sente bene, forse è meglio anche dal WhatsApp. Ho raccontato all'inizio la sua vicenda, dipendente dal 1999 dell'ospedale San Raffaele di Milano, coordinatrice RSU per il sindacato CUB Sanità, è stata licenziata in tronco lo scorso luglio. Ho raccontato anche le motivazioni. Tanto ti chiedo come stai.
Va bene, resistiamo, siamo circondati dall'affetto di tante persone che passano a trovarci al presidio e magari il tonno non è proprio ideale perché siamo giorno e notte al presidio, quindi dormiamo lì in situazioni non proprio ottimali, però cerchiamo appunto anche di ruotare in qualche ora di riposo di giorno per lavarci e per recuperare le forze per poter stare appunto anche in mezzo ai pazienti che vengono numerosi a firmare la petizione e a ringraziarci, perché quello che abbiamo focalizzato è che il mio licenziamento non è solo una questione individuale, non è un licenziamento come altri che abbiamo seguito come sindacato e che abbiamo vinto le battaglie in tribunale. Qui si tratta di aver azzittito e decapitato la RSU, perché appunto licenziare la coordinatrice della RSU solo perché si è fatta portavoce delle denunce che arrivavano dai colleghi e anche dei pazienti, ahimè, e che sono state messe nero su bianco un anno fa ormai, il 15 di settembre del 2025, abbiamo scritto al Ministero, Regione e agli organi di vigilanza per denunciare che la situazione stava diventando molto grave. E poi purtroppo i fatti ci hanno dato ragione, perché a dicembre c'è stato l'episodio del terzo iceberg e poi recentemente lo scambio di embrioni. Dietro a tutti questi episodi c'è una grave disorganizzazione, una grave carenza di personale dovuta a un'avvertenza sindacale classica, quella per le condizioni di lavoro e per l'economico. Quello che noi diciamo da sempre al San Raffaele è che togliere i tabellari del pubblico che abbiamo sempre avuto al San Raffaele da quando il San Raffaele esiste e sostituirli con quelli del contratto della sanità privata AIOP avrebbe creato un fuggi-fuggi di professionisti, e questo sta continuando ad avvenire. Sostituire i professionisti stabili con personale delle cooperative o a partita IVA vuol dire non garantire la continuità assistenziale, non garantire gli organici in alcuni casi, non garantire in pochi casi, ma purtroppo molto gravi, anche la professionalità. Perché quello che ha rilevato il Ministero ha confermato tutti i punti che noi avevamo indicato, erano 11 punti, anzi ne ha aggiunti altri, è arrivato a 24 punti. Il Ministero stesso, dopo l'ispezione che ha fatto a fine gennaio, suggerisce di incentivare il personale a rimanere e creare le condizioni organizzative perché il personale rimanga stabile al San Raffaele. E questo per noi è essenziale come sindacato che ci sia una sorta di fidelizzazione, ma soprattutto quello che per noi è importante è che vengano garantite la sicurezza del personale e dei pazienti, delle terapie, di tutto quello che viene erogato da un ospedale, che sono servizi sanitari, quindi nelle mani dei professionisti c'è la salute e la vita dei pazienti.
Ecco Margherita, voi siete in questo atrio, mi confermi, dell'ospedale, no?
Sì, siamo sì. Sotto la mensa, quindi bene. È un luogo privato ad uso pubblico e quindi chiunque può raggiungerci, perché siamo subito dopo il pronto soccorso in una zona dove siamo abbastanza distanti dalle degenze, quindi non interferiamo con le attività sanitarie. Abbiamo scelto un luogo dove siamo visibili per la dirigenza, anche se adesso sono quasi tutti in ferie, e siamo comunque anche raggiungibili dai pazienti e dai colleghi se lo vogliono, e in molti lo vogliono.
Ci sono aggiornamenti, novità sul ricorso al Tribunale del Lavoro?
Per questo ci sono i tempi tecnici, quindi ancora no, abbiamo impugnato con i legali il licenziamento. E quello che invece abbiamo fatto intensamente nell'ultima settimana, anche nei giorni di Ferragosto, di domenica, è di continuare a raccogliere le segnalazioni e supportare gli RLS che hanno tradotto le segnalazioni dei pazienti e dei lavoratori in 12 lettere, e ce ne sono già pronte altre da mandare al datore di lavoro, all'RSPP, al medico competente. E poi abbiamo fatto anche un esposto ad ATS su una situazione un po' più grave delle altre, comunque segnalando che tante cose non stanno andando perché c'è un problema generalizzato di manutenzione carente e generalizzato di stress lavoro correlato dovuto a personale carente, e non osiamo immaginare settimana prossima, quando alcuni reparti che adesso sono accorpati verranno riaperti, e quindi verranno riaperti i ricoveri a pieno ritmo, cosa non diventerà l'ospedale. Io volevo sottolineare che nell'ultima sentenza di reintegro del collega, persino il giudice del lavoro dice che questa amministrazione è negligente e disorganizzata, e così anche il Ministero nella sua relazione parla di gravi carenze strutturali organizzative. Quindi per noi quelli che hanno messo a rischio la salute e la sicurezza dei pazienti e dei lavoratori, degli studenti che frequentano l'ospedale, degli specializzandi, non sono certo io che sono rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e mi occupo di sicurezza dal 99, esattamente da quando sono stata assunta, che sono stata eletta dai colleghi rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Ma è questa amministrazione che sta risparmiando su tutto. Sembra che non gli interessi neanche il futuro dell'ospedale per come si comportano, e questo per noi è inaccettabile, perché comunque il San Raffaele è un punto di riferimento per le cure di un bacino d'utenza molto vasto che si estende anche sul territorio nazionale, e non si può disperdere un patrimonio anche rispetto alla ricerca, rispetto alla professionalità che è stato costruito in decenni.
Arriva un messaggio da Bologna. Tieni duro Margherita, non ce la faranno a piegarti, lavoratori da Bologna in ascolto. Io chiuderei con questo messaggio e con una
grazie,
dedica...
Sono... Stanno arrivando anche tanti messaggi di solidarietà anche dalla Morgantini, da Pizza Balla addirittura, si è fatto fotografare con un cartello Io sto con Margherita, che è l'hashtag che abbiamo lanciato, e ripeto, però è una battaglia che riguarda tutti noi anche come possibili pazienti.
Grazie Margherita, buona serata. Da qui da Radio Polare ti dedichiamo un brano, Todo Cambia. Speriamo di buon auspicio.
Grazie.
Grazie,
grazie,
buona serata.
A tutti voi, buona serata.
Buona serata. Era Margherita Napoletano dall'ospedale San Raffaele di Milano.
Cambia lo superficiale, cambia también lo profondo, cambia il modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo cambia, el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste la verde en la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia.
Cambia nella versione di Rosario, cantante spagnola. E rimaniamo in Spagna come l'abbiamo annunciato più volte oggi. 90 anni fa, il 19 agosto del 1936, Federico García Lorca veniva fucilato in Andalusia nel pieno della guerra civile spagnola. Da allora la sua figura è diventata un mito, capace forse anche di oscurare la grandezza della sua opera. Ne parliamo con José Jurado, professore di filologia e letteratura spagnola all'Università di Cadice. È stato intervistato da Valeria Schröter.
Federico García Lorca è sobradamente conosciuto in Spagna e anche in molti luoghi del mondo come el gran escritor español junto a Cervantes.
Federico García Lorca è conosciuto in Spagna e anche in molte parti del mondo come il grande scrittore spagnolo subito dopo Cervantes. Fa parte di un gruppo di artisti, intellettuali, giornalisti, musicisti che agli inizi del Novecento portano la cultura spagnola verso una vera e propria età dell'oro, tanto che quel periodo viene chiamato Edad de la Plata, della cultura spagnola. In quegli anni si forma un gruppo di scrittori giovani, quella che viene chiamata la generazione del 27, perché il 1927 è un anno simbolico nel loro percorso. In quel gruppo, dove ci sono nomi molto conosciuti e molto validi, quello che spicca di più, il più famoso, è proprio Federico García Lorca. Quindi, riassumendo, Lorca è l'icona di una generazione di scrittori che è essa stessa icona di un momento storico e culturale fondamentale per la Spagna. E spicca anche perché, a differenza di altri scrittori che si sono dedicati a un solo genere o che sono stati bravissimi in un solo genere, Lorca si è distinto sia in poesia sia nel teatro, è diventato un punto di riferimento della letteratura spagnola contemporanea in entrambi i campi.
Se ha convertito in un referente della letteratura spagnola contemporanea nella poesia e nel teatro.
Se dovesse scegliere alcune delle opere di Lorca per suggerirle a qualcuno che non ha mai letto nulla di lui, quali sarebbero?
La letteratura di Federico García Lorca è relativamente breve.
La produzione di Lorca è relativamente breve, perché fu ucciso quando era ancora molto giovane. Quando parliamo di lui parliamo di un percorso breve, molto compatto. Un'evoluzione c'è stata, ma è limitata se paragonata a scrittori che vivono 80 anni o 90 anni. Il cuore della sua opera resta la poesia e il teatro. In poesia ebbe una prima fase, chiamata neopopolarista, perché nasce dal dialogo con la tradizione popolare, dove si collocano due opere molto note, Poemas del Cante Hondo e il Romancero Gitano. Ecco, consiglierei di partire dal Romancero Gitano. È un libro che ha una certa modernità, ma che attinge alla tradizione e che dialoga con il mondo dei gitani e con l'Andalusia. C'è un tema centrale che a Lorca interessava moltissimo: la pena, la sofferenza, il dolore dei gitani, della gente, del popolo. A un certo punto Lorca parte per New York e si lascia attraversare dallo spirito delle avanguardie europee, dalla modernità della città, e scrive un libro rivoluzionario, Poeta a New York. Il secondo che consiglio, lì cambia tutto, sperimenta con le parole, con i versi, con le strofe, per denunciare la disumanizzazione della vita moderna, la crudeltà di certe città, di certe megalopoli come New York, per denunciare il lato scuro dell'essere umano. Nel teatro, che Lorca aveva iniziato a scrivere già da giovanissimo, spiccano soprattutto i drammi rurali verso la fine del suo percorso. Negli anni 30 scrive tre grandi opere, molto rappresentate all'epoca e anche dopo, che parlano dell'irrealizzazione dell'essere umano, dell'infelicità, della frustrazione. Per prima, Bodas de Sangre, Nozze di Sangue, che racconta la tragedia di un triangolo amoroso che finisce in violenza e morte, e parla quindi della difficoltà di raggiungere la pienezza in amore. La seconda si intitola Yerma e disegna il dramma di una donna che non può avere figli, una donna sterile che desidera la maternità perché è quella a dare senso alla sua vita. Senza figli si sente svuotata e inutile per colpa della società, della tradizione e persino di se stessa. E infine, una delle sue opere teatrali più famose, La casa di Bernarda Alba, dove cerca di raccontare il tema tradizionale del lutto. Bisogna fare silenzio, bisogna chiudersi nella solitudine e nell'interiorità quando qualcuno muore. È un'opera che parla dell'autorità di una donna anziana sui suoi figli dopo la morte del marito. Ecco, queste sono le opere principali per iniziare ad avvicinarsi a Lorca.
En fin, esas son las obras principales de Federico García Lorca para iniciarse en su trayectoria.
Ci sono dei temi che si ripetono nella sua scrittura, delle immagini?
En efecto, Federico García Lorca, como los grandes artistas, tiene...
Sì, Lorca, come i grandi artisti, ha delle vere e proprie ossessioni. Sono questioni che tornano nella prosa, nel teatro, nella poesia, dall'inizio alla fine della sua vita. E sono temi molto universali, ecco perché lo si può leggere quasi ovunque nel mondo. Un tema fondamentale è l'amore, il sesso. Lorca ha una concezione panteista dell'amore, ama tutto, le creature, le cose, la natura, l'arte. E questo dà all'amore, nella sua opera, una dimensione cosmica, quasi trascendente. Gli interessa moltissimo la passione amorosa. Ma quell'amore che di solito associamo alla pienezza, alla soddisfazione, in lui è raccontato anche da un lato oscuro, negativo. Ha scritto dei poemi che ha intitolato Sonetti dell'amore oscuro, perché l'amore per lui è legato anche all'insoddisfazione, alla mancata realizzazione, quando l'altra persona non ti corrisponde o, come nel suo caso, quando la società non accetta l'omosessualità negli anni 20 e 30 del Novecento. Quindi l'amore, con tutte le sue pienezze e tutte le sue frustrazioni, è centrale. In parallelo c'è il tema del sesso, della carnalità, dell'impulso dionisiaco a cui l'essere umano non può resistere. E anche qui c'è di tutto, ma soprattutto insofferenza, perché lui, da omosessuale, non poteva manifestarsi apertamente. Poi c'è un altro grande tema, legato alla sua solidarietà, alla preoccupazione sociale. In tutta la sua opera mostra solidarietà verso gli oppressi, i deboli, gli emarginati. Da qui l'interesse per il mondo gitano in Spagna o per il mondo degli afroamericani negli Stati Uniti. E il terzo tema, l'ultimo, è la morte. Lorca aveva piena coscienza della finitezza dell'esistenza. Come ogni essere umano, sapeva che la vita è limitata, che prima o poi si muore. E lui, che ha un senso fatalista della vita, che ha letto molto i greci, che ha un senso tragico dell'esistenza, nella sua opera riflette sempre sul passare del tempo, sulla fine dell'esistenza, sulla morte.
E finalmente la questione della morte.
E qual è il suo rapporto con l'Andalusia?
Federico García Lorca tiene una relazione molto intensa con Andalusia.
Lorca ha un rapporto molto intenso con l'Andalusia e, come succede a molti che amano la propria terra, è un rapporto fatto d'amore e anche di, forse non parlerei di odio, ma di riflessione critica. Da una parte in Andalusia trova tutto ciò che lo rende felice, ma dall'altra ci sono anche cose che non gli piacciono affatto. Per esempio, certe tradizioni legate a una morale antiquata, non gli piace il comportamento di certe classi sociali, il signorotto andaluso, la borghesia. Insomma, l'Andalusia per lui è tutto, alfa e omega. Per questo, in tutta la sua opera, riflette sull'Andalusia, al punto che il romanzero gitano è in un certo senso il libro della pena, il libro dell'Andalusia. Mi interessano molto i miti che ha ascoltato in casa da bambino, le donne che vivevano con la sua famiglia, la gente dei quartieri, i contadini che gli raccontavano leggende andaluse. Poi, per scrivere le opere teatrali, si informa sui fatti di cronaca accaduti nei paesi dell'Andalusia, drammi realmente avvenuti, e li porta in scena. Quando arriva a Madrid e poi a New York, comincia a guardare l'Andalusia con più distanza e si accorge che quella mitizzazione che lui stesso ha costruito a volte diventa un semplice luogo comune. Insomma, l'Andalusia è un elemento centrale di riferimento in tutta la sua opera.
Enfin, Andalusia è algo nucleare referenziale in tutta la sua opera.
Qual è il suo lascito letterario? È ancora attuale?
Hay algo che a me sempre mi llama la atención.
C'è una cosa che mi colpisce sempre. Per molti anni ho insegnato a studenti stranieri e ho sempre chiesto loro cosa conoscessero della letteratura spagnola. Rispondono sempre Don Chisciotte e a volte chiedo: e chi ha scritto Don Chisciotte? E non lo sanno, non si ricordano il nome di Cervantes. E cos'altro conoscete della letteratura spagnola? Lorca. E cosa ha scritto Lorca? Boh, non lo so. Con questo voglio dire che Don Chisciotte come opera ha in un certo senso mangiato il suo autore Cervantes. Nel caso di Lorca è successo il contrario. È la figura di Lorca ad aver mangiato la sua opera. Quindi, cosa c'è rimasto di Lorca? Io credo che ci sia rimasta soprattutto la sua personalità magnetica. I suoi contemporanei lo ricordano come un uomo dal grande carisma, divertente, una persona che cantava, che suonava il piano, che recitava e che si portava dietro tutti quanti. C'è rimasta una grande personalità, un carattere umano che piaceva a moltissime persone, una personalità spezzata dall'assassinio durante la guerra civile, e questo ha fatto sì che la sua morte lo abbia reso ancora più mitico. Nel caso di Lorca, la sua eredità è amplificata dalle circostanze crudeli dell'assassinio, della fucilazione nel 1936. Ma al di là della personalità e della morte, Lorca oggi è più vivo che mai. Lo si vede dal fatto che le sue poesie continuano ad essere cantate anche da cantanti giovanissimi in Spagna. Continuano a essere prodotte serie televisive con Lorca come personaggio, film sulla sua vita e sulla sua opera. Dal punto di vista artistico e letterario, una delle caratteristiche fondamentali della sua opera è l'universalità. Lorca parte sempre da elementi che prende dalla folklore, dalla tradizione popolare. Sono quindi elementi che arrivano dal passato e che continueranno a esistere nel futuro. È universale nel tempo, ma è universale anche in alcuni dei temi che tratta, l'amore, la morte. E questo lo rende valido per qualsiasi momento della storia dell'umanità, ma anche per qualsiasi luogo del mondo, Africa, America, Spagna, Italia, Milano, Cadice o Granata. Infine, la sua attualità sta anche nell'uso di un simbolismo molto personale, ma allo stesso tempo universale, che chiunque può capire.
Un simbolismo muy personal, pero también muy universal, que cualquiera puede entender.
Nel tempo Lorca si è convertito in un simbolo politico. Questo processo, secondo lei, ha aiutato a comprendere meglio la sua opera o il rischio è che sia stata semplificata e ridotta a un'icona?
A lo largo del siglo XX, in tutto il mondo, però soprattutto nell'Europa occidentale,
nel corso del Novecento, in tutto il mondo, ma soprattutto nell'Europa occidentale, le ideologie hanno pesato così tanto che a volte hanno finito per oscurare il valore degli artisti. Nel caso di Lorca, in realtà, non ci fu mai una militanza politica o ideologica come quella di altri artisti. Penso in Italia a Pasolini, oppure tra Spagna e Francia a Picasso, o in Spagna a Rafael Alberti, che furono molto vicini al comunismo. Con Lorca non fu così, era un progressista, un uomo di sinistra, che firmò documenti antifascisti e questo bastò a trasformarlo in un'icona della Repubblica. Ma come tutti gli artisti spagnoli, dopo la guerra civile fu molto strumentalizzato. E in effetti fu una figura scomoda per il regime dittatoriale di Franco, tanto che lo stesso Franco se ne interessò personalmente. I ministri, gli uomini della cultura franchista capirono presto di aver commesso un errore enorme anche a livello internazionale uccidendo Lorca. Si erano inimicati moltissime persone nel mondo. Fino al 75 Lorca fu difficilmente accettato in Spagna. Veniva rappresentato clandestinamente, furono pubblicate alcune opere complete, ma il regime franchista non piaceva affatto. A partire dal 1975 fu rivalutato, prima di tutto dagli ambienti più progressisti e di sinistra, ma oggi, indipendentemente dall'ideologia, l'opera di Lorca è ormai molto al di sopra del suo impegno politico o dello sfruttamento politico della sua figura. Oggi tutti apprezzano molto di più l'arte che non le implicazioni sociali, politiche o ideologiche legate alla sua opera.
E l'arte che le implicazioni sociali o politiche o ideologiche della sua opera.
Se dovesse scegliere una frase o un verso di Federico García Lorca, quale sarebbe?
Hay muchas obras que simbolizan y que se conocen de Lorca.
Ci sono molte opere simboliche molto conosciute di Lorca, anche perché sono state moltissimo rappresentate, recitate, cantate. Fa parte della memoria collettiva spagnola. I bambini le leggono a scuola. Gli adulti le ascoltano nel flamenco, nel jazz, in mille versioni musicali diverse. Quindi ci sono davvero tante opere conosciute. Io voglio citare dei versi di una poesia che si intitola Gacela della morte oscura. è una delle poesie di ispirazione arabo-andalusa che Lorca pubblicò nel Divan del Tamarit, un libretto degli ultimi anni 30, molto vicino alla sua morte, pubblicato nel 1940, in cui scrive proprio di questi due grandi temi, l'amore e la morte. È in Gassela della morte oscura. Ci sono dei versi che sembrano quasi una premonizione della sua morte. Una delle cose che gli interessa molto è il destino, il fato, e sembra proprio che qui lo stia anticipando, e i versi che si possono applicare alla sua vita, alla sua morte, al luogo dove è sepolto, che ancora non conosciamo, dicono così.
Quiero dormir un rato, un minuto, un siglo, pero que todos sepan que no he muerto. Que hay un establo de oro en mis labios, que soy el pequeño amigo del viento oeste, que soy la sombra inmensa de mis lágrimas.
Con l'intervista di Valeria Schroeter al professore di filologia e letteratura spagnola all'Università di Cadice, José Jurado, chiudiamo questa giornata dedicata a Federico García Lorca, iniziata in summertime questa mattina con un servizio di Giulio Maria Piantadosi. Poi ci sono state le geografie lorchiane a cura di Claudio Agostoni. Poi questa intervista che potete recuperare sia in podcast sia come testo sul sito di Radio Popolare. Da Granada. Fino all'ultima nota. Grazie ancora a Valeria Schroeter per la bellissima intervista a José Jurado. Ed da Granada a Bristol. E su questo brano dei Massive Attack a tutti un caro saluto da Sciauchi e a domani.